Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Stiamo per chiudere anche il mese di ottobre e ci avviciniamo a gran passi verso quel periodo in cui si tirano le somme, si fanno bilanci, si resta delusi oppure si è contenti di quello che si è fatto noi e di quello che per noi hanno fatto gli altri. Quest'anno, come ho detto ormai una infinità di volte, chiuderemo dal punto di vista ambientale con una conferenza fondamentale, quella di Parigi, che si aprirà esattamente tra un mese, il 30 di novembre, e chiuderà l'11 dicembre, giusto in tempo per andare a fare le spese dei regali di Natale. Noi tutti speriamo che qualche regalo arrivi proprio dalla COP21, la conferenza delle parti organizzata dall'IPCC, l'organismo intragovernativo sui cambiamenti climatici dell'ONU. Ne parlerò anche durante la puntata di oggi, ma è chiaro che solo dopo la chiusura dei lavori potremo capire quali prospettive avremo di fronte. Oggi vi racconto la storia di una conferenza che sto preparando per sabato prossimo. Sono terribilmente indietro perché quando ti fissano un tema a te vengono in mente mille legami con altri argomenti e allora cadi in una specie di enorme svincolo con tantissime strade che, pur convergendo tutte allo stesso punto, si diramano e invadono i campi più vari, dall'energia alla biodiversità, dagli OGM all'Expo 2015, dalle trivellazioni di Renzi alle dichiarazioni di Obama. Un vero e proprio marasma di notizie, di informazioni. E alla fine ti accorgi che quella conferenza dovrebbe durare 2 giorni e non la misera ora, ora e mezza che avrai a disposizione. E così finirà come sempre, che metterò insieme una serie di diapositive e cercherò di rimanere nel tema guardando fisso negli occhi il più severo dei presenti, quasi che lui potesse farsi garante del rispetto dei miei tempi e del mio rimanere in tema. Ecco dunque quello di cui voglio parlare oggi in questa oretta che Radio Cooperativa dedica ogni 15 giorni all'ambiente. Cominceremo raccontando come l'ambientalismo moderno è nato e cosa gli è successo nei decenni seguenti. Prima di entrare in pista però una canzone come tradizione di questa trasmissione. Cominciamo con una grande cantante siciliana, ma veneta di adozione, che ha compiuto 2 giorni fa gli anni e quindi a cui mandiamo gli auguri. Un artista che ha realizzato sonorità molto particolari, pescando nel mondo della bossa nova, del jazz, ma anche del folklore siculo-veneto. Lei è Patrizia Laquidara, dal CD del 2007 Funambola, vi propongono questa sua Che personaggio.
Ah, che personaggio, mano infilata in tasca, arriva dondolando con fare indolente. Lei conosce bene cambiamenti. Lei è sovrana dai vestiti trasparenti, regina dei suoi discendenti, dei pensieri più indecenti. Quando pensa lei non pensa che a quell'istante piange e sorride contemporaneamente. Thank you. portata al vento, unica immensa, sfacciata fino in fondo, non importa niente di cosa dice il mondo. A che personaggio
Patrizia Laquidara, che personaggio. Dunque, devo tenere una conferenza sull'ambiente. Il mio amico, presidente dell'associazione che la organizza, ha scelto un titolo particolare, apprendista ecologista. Il senso è quello che, nelle condizioni in cui ci troviamo, dovremmo tutti, più o meno, diventare protagonisti attivi di azioni ambientaliste destinate, se non a tutelare, quantomeno a non distruggere ancora di più quell'ambiente che rappresenta la nostra possibilità di specie di rimanere ancora a lungo sul pianeta Terra. So che i due concetti che sto per esprimere adesso ve li avete sentiti ripetere molte volte, ma senza di essi qualunque discorso diventa completamente privo di significato. Il primo, la Terra non ha niente da temere dalle nostre malefatte, vive da oltre 4 miliardi di anni ed è a metà della sua esistenza, ne ha passate di tutti i colori, vicende ben peggiori di quelle attuali, e si è sempre ripresa. Lo stesso accadrà quando la razza umana si sarà estinta per un suicidio collettivo, fatto di inquinamento, guerre per l'acqua, mancanza di cibo e altre amenità del genere. Noi stiamo distruggendo la possibilità nostra di sopravvivere. Insomma, stiamo segando il ramo sul quale siamo seduti. Secondo concetto. Da molti anni la società ha reso globali i problemi ambientali. Pensare che quello che succede in Indonesia con le coltivazioni per l'olio di palma non ci interessi è molto ingenuo e decisamente sbagliato. Quindi dobbiamo ragionare in grande, credere nei movimenti collettivi, partecipare alle preoccupazioni per il gas di scisto in America, per l'oscuramento del cielo da polveri di carbone in Cina, per la mancanza di sufficiente acqua potabile in Africa, per il land grabbing in Sud America, per le scorie radioattive che nessuno sa dove mettere, per le trivellazioni in Artico, ma anche in Adriatico, e così via. E poi, se proprio volete diventare ecologisti o ambientalisti, che è un termine che mi piace di più, dovrete cominciare a studiare, se non altro, la storia di questa enorme branca del sapere, almeno nella sua più recente evoluzione. Perché non è che l'ambientalismo sia nato oggi grazie alle azioni delle grandi associazioni come Sierra Club, Greenpeace, WWF e così via, o perché ci siamo improvvisamente accorti che mancano all'appello la metà degli alberi che c'erano una volta, o perché le verdi foreste e i ruscelli tintinnanti pieni di pesci sono solo ricordi di quando eravamo bambini. L'ambientalismo moderno ha una sua storia importante perché interseca quella della società, delle scelte economiche e politiche degli ultimi decenni. Dal momento che bisogna fissare una data d'inizio, io personalmente prendo il 1962, quando una donna molto coraggiosa, Rachel Louise Carson, pubblica Primavera Silenziosa, un volume che denuncia l'uso massiccio e pericoloso dei fitofarmaci, inducendo non solo inquinamento ambientale, di acqua, di aria, di terreni, ma anche preoccupazioni sanitarie per le popolazioni. Cosa c'è allora di nuovo nell'opera di Rachel rispetto a prima? Che invece di preoccuparsi di preservare paesaggi, piante, animali, solo perché sono belli, oppure di indignarsi per gli incidenti, che pure avevano turbato l'ambiente e le coscienze dell'epoca, solleva la questione dei rischi a lungo termine, colpendo quindi la strategia economica e non solo i fatti contingenti. E per di più, ed è questo il vero crack di Primavera Silenziosa, collega gli effetti dannosi alle scelte sociali, alle scelte economiche, alle scelte politiche, che diventano le cause prime dei malesseri del mondo. Insomma, ci si convince che l'inquinamento non è una disgrazia casuale, ma la logica conseguenza di uno sviluppo cercato e voluto, che è esattamente quello che diciamo noi oggi, più di mezzo secolo dopo. Certo che motivi per riflettere ce ne sono in abbondanza, già allora, stiamo parlando degli anni 60, senza tornare indietro al massacro di Hiroshima e Nagasaki, possiamo ricordare gli esperimenti nucleari degli Stati Uniti, della Russia, della Francia, quello di Bikini su tutti quando un'isola intera viene spazzata via da una bomba di idrogeno, oppure le collisioni in mare, come quella della Torrey Canyon, lungo le coste inglesi, con sversamento di quasi 120.000 tonnellate di petrolio, o l'esplosione di una piattaforma al largo delle coste californiane. Siamo negli anni 60, che come sappiamo sono quelli che vedono nascere movimenti guidati dalle giovani classi emergenti, quelle che hanno studiato all'università, quelle che hanno subito o rischiato di subire una guerra dall'altra parte del mondo, quelle che marciano chiedendo pace, libertà per tutti, uguali diritti per uomini e donne di qualsiasi razza e colore. Sono loro, sull'esempio di Rachel Carson, che pongono ben presto al centro del proprio mondo l'ambiente che va coccolato, difeso dagli sfregi. A volte il coinvolgimento della natura porta a decessi come l'uso di droghe, stigmatizzato soprattutto per indebolire l'immagine di quei giovani, cosa che prima, quando l'uso di droghe da parte della borghesia era all'ordine del giorno, ci si guardava bene dal fare. Ma la nascita di questi movimenti provoca iniziative nuove, conferenze, dibattiti internazionali, sia di natura scientifica che politica, con all'ordine del giorno anche temi ambientali. E sotto accusa finiscono l'establishment, le amministrazioni statali e locali, le grandi aziende, ma soprattutto i metodi usati. Le risposte arrivano, ma sono decisamente deludenti. Quelle pecche, dicono i potenti, sono soltanto, uso tra virgolette questo termine perché è scritto nei documenti, sono soltanto momenti di defiance di breve durata. Un altro problema è quello che solo lo Stato è in grado di intervenire per bonificare i danni. E a questo si accompagna la tendenza a sottovalutare l'impatto, a negare l'evidenza, a cavalcare la reticenza, oltre ad avere politici e dirigenti del tutto impreparati sull'argomento. È qui che nasce l'alibi di accusare di allarmismo chiunque si schieri contro la politica generale, che è quella della visione tradizionale della cosiddetta modernizzazione, costi quello che costi. Ma gli anni 60, come dicevo, sono quelli che svegliano le coscienze, armano di idee i giovani che non sono più disposti ad accettare passivamente quello che gli altri decidono, specie se si tratta di violenze di ogni genere, siano esse dirette verso le razze, verso i generi o verso l'ambiente. Poi arriveranno gli anni 70, ne parleremo tra poco. Prima ascoltiamoci tutta l'energia che la straordinaria Janis Joplin sapeva regalare proprio in quegli anni anche in una canzone melodica come in questa A Woman Left Lonely, una donna lasciata da sola.
A woman left lonely,
visions, a simple conversation with a new man now and again. When a good thing's coming to an end, and when she gets lonely, she's thinking that she knows he's taking her for granted, and she doesn't.
Janis Joplin. Gli anni 70 si aprono con l'istituzione del Club di Roma, un'associazione voluta da Aurelio Peccei che riunisce scienziati, dirigenti aziendali, delegati di Stato, con il preciso compito di analizzare come le scelte di oggi, cioè di allora, possano influire sulla vita di domani. Il primo passo è il coinvolgimento del MIT di Boston ad un'equipe del quale viene commissionato un dossier pubblicato poi nel 72 con il titolo Rapporto sui limiti dello sviluppo, ma che è più conosciuto come rapporto Meadows. I risultati più evidenti sono due pugni nello stomaco per il sistema. Primo, la crescita economica non può continuare indefinitamente a causa della limitata disponibilità di risorse naturali, specialmente petrolio. Secondo, la limitata capacità di assorbimento degli inquinanti da parte del pianeta. Pensateci un momento. Ancora oggi, 45 anni dopo, il problema è esattamente lo stesso. Tra i segnali nuovi della grave situazione, nel 1973 c'è la prima grande crisi petrolifera che appare come una conferma del rapporto Meadows. È allora che si capisce che occorre cominciare a pensare diversamente il proprio rapporto con il pianeta. E nascono le prime politiche ambientali e gli stati si interrogano anche sul futuro delle generazioni e non solo sui profitti delle aziende. Già nel 1972 si tiene a Stoccolma la prima grande conferenza ambientale. Si chiama Conferenza Mondiale sull'Ambiente. Oggi sarebbe troppo vago come argomento, ma per cominciare può andare benissimo. I risultati sono più che altro dichiarazioni di intenti che però contengono anche il primo passo verso la definizione di quello che oggi noi chiamiamo sviluppo sostenibile. Nei documenti finali si leggono frasi come queste, virgolette, La protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una questione di capitale importanza, chiuse le virgolette, ma anche che diventa obiettivo imperativo dell'umanità difendere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future. Non solo la politica si sveglia, anche tra la gente comincia ad emergere la consapevolezza che l'ambiente in cui viviamo deve essere protetto dalle violenze perpetrate dal sistema produttivo. Questa presa di coscienza è guidata anche da alcuni incidenti storici, come quello di Seveso del 1976, quando una nube di diossina invade una vasta zona uscendo dall'azienda ICMESA. L'impatto sugli italiani è enorme, tanto da indurre il governo democristiano dell'epoca, guidato da Giulio Andreotti, a consentire alle donne incinta della zona l'aborto, che all'epoca era assolutamente vietato. Nel 78 un altro caso di diossina, questa volta nel nord degli Stati Uniti, vicino alle cascate del Niagara. Un canale interrato nel 1953, chiamato Love Canal, era stato usato per decenni per interrare rifiuti e scorie di lavorazione di un'industria chimica, 21.000 tonnellate in tutto. È Jimmy Carter, il presidente di allora, a lanciare l'allarme e a fare evacuare quasi 1.000 famiglie dalla zona. Le persone coinvolte sono molte di più, quasi 80.000. Le analisi successive forniranno incidenze di tumori e di danni cromosomici su percentuali elevatissime degli esaminati, oltre il 30%. Ma a fare ancora più scalpore, per chi riesce ad avere la notizia, è l'incidente alla centrale nucleare di Three Mile Island, in Pennsylvania. È il 1979 e si comincia così a mettere in dubbio la sicurezza di quegli impianti. Insomma, il rapporto tra produzione e danni ambientali diventa via via più certo, e se fino ad allora la gente chiedeva semplicemente di sapere quello che succede, adesso ha aspettative più ampie. Vuol sapere come e quando si possa intervenire. Arrivano gli anni Ottanta e questo risveglio delle coscienze e la preoccupazione delle attività produttive ha una brusca frenata proprio negli anni Ottanta, che sono quelli dell'edonismo, di una rinnovata fiducia nella crescita, nel progresso. Ronald Reagan arriva alla Casa Bianca nel 1981 in un momento di grande sfiducia economica e sposta tutto il peso del paese sul libero mercato e sull'iniziativa privata. Celebre la sua frase: il governo non è la soluzione del nostro problema, il governo è il problema. Di fatto, gli anni Ottanta segnano un passo indietro nelle politiche ambientali, che vengono ridotte, messe ai margini delle scelte programmatiche. I movimenti ecologisti cominciano a trasformarsi in partiti, a competere alle elezioni, ad entrare nelle assemblee, ad essere costretti dalle regole a perdere buona parte della loro combattività. E sì che sono anni in cui incidenti clamorosi avvengono. Basta ricordare quello di Bhopal nell'84, dove un'esplosione nello stabilimento della Union Carbide provoca la dispersione di 40 tonnellate di metil isocianato e provoca 100.000 feriti e quasi 4.000 morti. O quello del 1989 di fronte alle coste dell'Alaska, quando la petroliera Exxon Valdez versa in mare 42.000 tonnellate di petrolio, uccidendo in pochi giorni 100.000 animali marini, numero che è aumentato di parecchio nel periodo successivo. Ma, come sempre accade, non tutto è buio. Così, per esempio, in Italia nasce nel 1986 il primo Ministero dell'Ambiente e nell'87 la Commissione Mondiale sull'Ambiente e Sviluppo rilascia un documento fondamentale, il rapporto Brundtland, chiamato anche il nostro futuro comune. In esso la presidente della commissione, Bro Brundtland, scrive, virgolette, lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, chiuse le virgolette. Una definizione che non parla propriamente dell'ambiente in quanto tale, ma si riferisce al benessere delle persone e quindi anche alla qualità ambientale. Sembra più una dichiarazione etica che tuttavia tocca almeno due aspetti della sostenibilità: il mantenimento delle risorse e l'equilibrio ambientale del nostro pianeta. È una specie di avviso ai naviganti: state attenti, dice la Commissione, che vi state scavando la fossa con le vostre stesse mani. E se fosse solo per voi, poco importa, lo state facendo anche per tutti gli altri. Ci sono esempi nella storia dell'umanità che dovrebbero essere studiati da chi detiene il potere nel mondo, da chi ha questa mania di produrre a tutti i costi, di mettere merce nuova sul mercato, fino ad arrivare ai trucchi che oggi noi ben conosciamo. Non si trovano più i pezzi di ricambio per cui al minimo guasto occorre comprare quell'oggetto nuovo. E poi ci sono delle cose veramente assurde, ad esempio ci sono stampanti che costano meno della ricarica dell'inchiostro. Consumare, consumare e consumare ancora, perché solo così la nostra economia rimane a galla. Ma tutto questo, come detto e ridetto, non è gratis. Ci costa qualcosa. Ci costa in termini di qualità della vita, se dobbiamo vivere in un ambiente che si degrada. Ci costa in termini di salute se inquiniamo l'acqua, produciamo cibo di sempre più scarsa qualità, nutriamo gli animali da macello con medicinali e schifezze di ogni tipo, cambiamo le condizioni delle malattie solo per vendere dei medicinali. Lo paghiamo sempre, e se non lo paghiamo noi, perché moriamo prima, lo faranno i figli e i figli dei figli, insomma quelle che Brundtland chiama le generazioni future. La sostenibilità diventa il paradigma principale per una vita migliore, la linea che separa il consumismo dal virtuosismo. Poi arrivano gli anni 90. Intanto, negli anni 80, Pierangelo Bertoli produce tre dischi che lo collocano definitivamente nella sinistra libertaria, di cui diventa presto un'icona. È il 1984 quando esce Dalla finestra, album che contiene Maddalena, una canzone sul cambio di sesso, in un periodo in cui, secondo la conoscenza popolare, lo si faceva solo a Casablanca.
Maddalena sopra i viali, quando è buia la città, con la barba ben nascosta e una gonna di taffà. Maddalena si trascina tra profumi di Chanel, protettori e delinquenti e le stanze di un motel. Maddalena è un bastimento che non porta marinai, è un assurdo calendario dove il sole non c'è mai. Maddalena può fermarsi percorrendo la sua via tra lo schermo della gente per un po' di compagnia. Maddalena riformata non è uomo che a metà, definito rifiutato per sessuale ambiguità. Maddalena fuori posto, tra i normali non ci sta, una specie di contorno, paradisi non ne ha.
Maddalena Casablanca, come al Monte di Pietà, per cambiare le sue carni, alterando la realtà. Maddalena mascherata punta al largo la sua prua, ha provato a trasformarsi, quasi fosse colpa sua.
Negli anni 90 continua la tendenza a valutare molto più importante la crescita di produzione e consumi di ogni altra cosa. Così l'ambientalismo diventa sempre più una lotta dei pochi che ci credono contro l'intera società, quella del benessere, del PIL, delle merci, dei mercati, del capitalismo e appunto della crescita. Ma ormai si è tirata troppo la corda e nuovi problemi si affacciano e diventano un monito, come il buco nella fascia dell'ozono che protegge la Terra dai raggi ultravioletti che arrivano dal Sole. Ci vuole tempo perché ci si renda conto della gravità e si intervenga mettendo al bando una serie di prodotti che quel buco avevano creato. È forse la prima dimostrazione lampante che la produzione di merci non adatte può distruggere l'ambiente a livelli planetari. E si comincia a capire che il clima sta cambiando, che l'effetto serra cresce con una rapidità straordinaria e che la concentrazione di CO2 in atmosfera raggiunge valori mai visti prima. A questo si affianca la constatazione di una perdita consistente di biodiversità, con migliaia di specie scomparse o in via di estinzione. Anche la tecnologia ci si mette di mezzo, nascono cellulari sempre più potenti, che hanno bisogno di sempre maggiore energia, di antenne anche all'interno dei centri abitati, sempre più vicine tra loro, perché i dati che si trasmettono sono sempre più numerosi e complessi. L'inquinamento elettromagnetico diventa una realtà. E poi la madre di tutte le questioni. Con la caduta del muro di Berlino nel 1989 finisce di fatto la guerra fredda. L'enorme quantità di arsenali nucleari non hanno più molto senso di esistere. Una parte viene usata per far funzionare le centrali a fissione. Nasce allora il problema di come fare a smaltire le scorie radioattive, problema che, come sappiamo, ancora oggi non ha neppure uno straccio di soluzione. Anche gli animali fanno la loro parte di confusione in questo periodo. Le mucche pazze, i polli con l'aviaria, le pecore clonate, sono tutti fatti che preoccupano la cittadinanza per un motivo o per l'altro. E tutti questi fatti sono connessi tra loro da due legami molto molto forti. Il primo è l'incertezza. L'incertezza sulle cause e, soprattutto, l'incertezza sulle conseguenze. Il secondo è il carattere globale delle manifestazioni, che non possono più essere fatte passare come momenti di defaillance locale. E questo fa davvero paura, perché significa chiaramente che il modello su cui si regge la società è quantomeno difettoso. È in questo momento che nasce quella che potremmo chiamare la società del rischio, e succede qualcosa di molto particolare. Dal momento che nessuno di quelli che hanno la forza per intervenire pensa di cambiare sistema, alle varie crisi vengono applicate correzioni che alla fine procurano altri guai, altri rischi. Certo, rimane ancora inalterata la fiducia nella scienza e le persone sono ragionevolmente sicure che gli scienziati troveranno prima o poi la soluzione a tutto. A Napoli si direbbe ad appassanuttata. Ma quando a Chernobyl succede il finimondo, l'immagine della scienza subisce un colpo molto molto duro. Questa nuova incertezza scientifica comporta nuovi rischi sociali. La popolazione comincia a capire che molte delle azioni condotte sono decisamente fuori dall'ordine naturale. Tanto per fare un esempio, si scopre che alle mucche e alle pecore ammalate venivano dati mangimi di origine animale. Non ci si fida più di niente, neanche della scienza, anzi, la richiesta è quella di una vigilanza sulla ricerca. Molti cercano di far capire alla popolazione che non è la ricerca da condannare, ma i ricercatori, quando sono al soldo delle aziende che per avere profitti maggiori sono disposte a qualsiasi nefandezza. Sull'onda di tutto questo nasce il principio di precauzione, guida importante e sicura per tutti gli anni a seguire. E siamo così arrivati ai nostri giorni. Il rischio è sempre più grande, il tempo è sempre di meno, ammesso che ce ne sia ancora. E ancora assistiamo alla lotta tra chi crede ad una crescita con gli stessi strumenti usati finora e chi vorrebbe invece una rivoluzione, una drastica svolta nei modi di produrre e perfino di essere. In mezzo una moltitudine di persone che non si rendono conto di come siamo davvero messi. Gente che non sa quello che aspetta i loro figli e nipoti, convinta che tutto andrà bene anche questa volta. E, proprio come ai tempi della Carson, ci accusano di disfattismo quando va bene. Ma i fatti sono davanti a tutti. Il mondo, come era quando eravamo bambini, semplicemente non c'è più. Ecco dunque il primo compito dell'apprendista ecologista: rendersi conto della situazione. L'evoluzione è un modo che le specie hanno di adattarsi all'ambiente nel quale vivono. Sono avvenuti miracoli incredibili in questo senso: i pesci che respirano sott'acqua, miliardi di esseri viventi completamente differenti tra loro. Non solo, ma ogni specie ha un suo ruolo preciso nelle varie catene alimentari, dall'erba ai carnivori. Questa enorme varietà di specie, che sono una complementare all'altra, compongono quella che oggi noi chiamiamo la biodiversità. È chiaro che quanto maggiore questa è, tanto meglio le cose funzionano. Nel corso dei millenni moltissime specie si sono estinte, a volte per cause naturali, altre perché qualche disastro è intervenuto, una glaciazione, una pioggia di meteoriti, un'improvvisa siccità, una straordinaria attività solare. Ma la regola ferrea è sempre stata quella che ogni specie si è adeguata all'ambiente in cui viveva. Poi è arrivato l'uomo, quello successivo all'Homo sapiens, l'uomo tecnologico, quello che ha trasformato le regioni, i fiumi, costruito città sempre più grandi, macchine sempre più potenti. E lui ha preteso di invertire il processo, non più lui che si adatta all'ambiente, ma l'ambiente che si adatta alle esigenze dell'uomo. L'ambiente si è così sentito sfruttato, si è offeso, si è un po' incazzato, tanto da reagire con violenza, come possiamo osservare molto frequentemente ai giorni nostri. Forse detta così è un po' riduttiva, semplicistica, ma se ci pensate un po' non è molto lontana dalla realtà dei fatti. Di questi fatti e dei loro effetti parleremo subito dopo un'altra pausa musicale. 40 anni fa, come oggi, il 31 ottobre del 1975, usciva una delle canzoni più controverse dei Queen, Bohemian Rhapsody, musica e parole di Freddie Mercury. Il significato resta un mistero. AIDS, chiesa, eresia, confessioni, omosessualità, Satana, peccato originale. Brian May, chitarrista del gruppo, dice: «Non credo che lo sapremo mai, ma anche potendo, io non lo direi».
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter.
Just killed a man. gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama,
will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Never let me go.
Oh,
mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. For me.
E questi erano i Queen con Bohemian Rhapsody, una delle canzoni più belle che hanno scritto in assoluto. Noi siamo intanto, col nostro discorso, arrivati a quando l'uomo ha tentato la sua scalata verso una società opulenta che permettesse in sostanza di togliersi tutti gli sfizi che aveva in testa. Questa scalata, tuttavia, ha incontrato alcuni ostacoli. Il primo, che due gravi problemi impedivano il reperimento delle risorse necessarie per farlo. Il primo, che non bastavano se alla tavola imbandita fossero stati invitati tutti i cittadini del mondo. Il secondo, che molte delle risorse si trovavano in paesi stranieri, paesi che non erano in grado di imbastire una trattativa commerciale perché non sviluppati, privi com'erano di soldi e di tecnologia. Non credo sia difficile ricordare come è andata. Il mondo si è diviso in pezzi, il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Andando avanti lungo questa scala calano le possibilità, diminuisce il benessere, quello vero, quello cioè di vivere una vita degna di essere vissuta. Così la distinzione tra ricchi e poveri è diventata un abisso, aumentando via via. Se non si riusciva ad ottenere il necessario con le buone, bastava muovere eserciti, creare imperi, i quali avevano alla base sempre e comunque motivazioni e scelte commerciali, economiche, insomma di profitto. Solo un pazzo può cominciare una guerra per questioni religiose o per affermare la supremazia di una razza sull'altra. Purtroppo di questi pazzi è piena la storia dell'umanità e quindi occorre ammettere con molta tristezza che, sì, in effetti, anche le guerre più idiote sono possibili. Ma quando ci sono di mezzo i soldi, l'affermazione del proprio benessere, questa volta in senso commerciale, per capirci, quello misurato dal PIL, la guerra diventa una inevitabile seccatura per i potenti, un dramma ulteriore per chi già sta con le pezze al culo. Le cose non sono molto cambiate negli anni, solo che il colonialismo fatto di armate con quegli strani elmetti marrone sono state sostituite da personaggi in giacca e cravatta che, come dice una vecchia canzone di Daniele Silvestri, nella fondina hanno le carte Visa. La denuncia è avvenuta anche attraverso film portentosi, tra tutti mi viene in mente Lord of War del 2005 con Nicolas Cage, che racconta in modo drammatico la vita di un trafficante di armi assolutamente intoccabile, perché se cade lui, cadono ministri e governi di mezzo mondo. E poi, come dicevo, la quantità di risorse che non bastano per tutti. Oggi ci rendiamo conto di questo fatto perché il WWF e alcune università hanno messo a disposizione strumenti di misura della nostra voracità, in particolare l'Ecological Debt Day, cioè il giorno del debito ecologico, a volte chiamato anche Overshoot Day, che ci dice quando l'umanità ha esaurito le risorse globali che il pianeta Terra è in grado di rigenerare nello stesso tempo. Nel 1970 quel giorno cadeva il 23 dicembre, significa che il debito era davvero piccolissimo, nel 1980 il 3 novembre, nel 90 il 13 ottobre, nel 2000 il 4 ottobre, nel 2010 il 28 agosto, quest'anno il 13 agosto. Se traduciamo in termini di tempo, significa che nel 2015 servono all'umanità 1,6 pianeti per soddisfare le proprie voglie, ma ce n'è uno solo ed è anche mal ridotto. Da cosa dipende questo calo delle risorse? In poco più di mezzo secolo la popolazione è cresciuta di 3 volte, la pressione commerciale del marketing è aumentata in maniera spropositata con l'uso dei più sofisticati distrattori, dalla pubblicità alla televisione, dalla moda all'esasperazione dell'usa e getta spacciato come la più grande invenzione di sempre. Le conseguenze sui consumi sono facilmente intuibili, così come l'esigenza di risorse sempre più grandi. La maggior parte di queste risorse non sono rinnovabili, in particolare non lo sono quelle che sono usate per produrre energia e quindi per mettere in moto il complesso meccanismo della produzione. Rinnovabili significa che esse rimangono a disposizione della popolazione terrestre per tempi lunghissimi, che si rigenerano e tornano ad essere fruibili senza alterare le condizioni di vita che il pianeta garantisce. D'altra parte, la sostenibilità è sempre esistita. L'uso di risorse rinnovabili è stata una delle condizioni essenziali perché la vita si evolvesse sulla Terra, e presumo eventualmente anche altrove. Per miliardi di anni in natura non si è visto altro sistema. Niente di quello che la natura usa per i suoi scopi va perduto. Scopi che non sono da poco, se pensate che uno dei suoi compiti è quello di mantenere la vita. Il concetto di riciclo e di riutilizzo che oggi spieghiamo ai bambini come se fosse una novità sono patrimonio terrestre da sempre, da oltre 4 miliardi di anni. Il consumo forsennato di risorse non ha fatto diminuire le differenze sociali, perché chi aveva ha voluto ancora di più e chi non aveva ha continuato a non avere. È la legge di chi possiede i mezzi economici, finanziari, militari e soprattutto tecnologici. Purtroppo questo quadro si è complicato negli anni terribilmente, perché non solo le risorse sono state arraffate, come sappiamo, ma nel farlo si sono messi in piedi processi che hanno ridotto drasticamente le difese che ci permettono di sopravvivere. Le foreste, ad esempio, ridotte alla metà in 2 secoli, e anche i mari e gli oceani inquinati e diventati più acidi. Questo ha significato ridurre la capacità di trattenere e di riciclare l'anidride carbonica presente in atmosfera, trasformarla in ossigeno, così che noi si possa respirare e quindi sopravvivere. Come vedete, si arriva sempre allo stesso punto. La nostra sopravvivenza dipende dalla nostra idiozia, e questa non è certo una buona notizia. La presenza della CO2 in atmosfera non è un problema, anzi è un grande beneficio, perché trattiene una parte del calore e offre quindi agli abitanti del pianeta una temperatura adatta alla vita. È l'effetto serra causato da diversi gas, tra i quali anche l'anidride carbonica. Ma quando questa è troppa, le cose non funzionano più. E così, aumentando le persone, diminuendo le piante e usando per la produzione sistemi che immettono enormi quantità di CO2 in atmosfera, siamo arrivati a valori pazzeschi mai visti in tutta la precedente storia del pianeta. Questo fa sì che la temperatura cresca, che il clima si modifichi, con tutte le conseguenze drammatiche di cui vi ho parlato ormai moltissime volte. Come ho detto all'inizio, la conseguenza più tragica alla quale dobbiamo e possiamo pensare è la nostra estinzione. Certo, non succederà domani e probabilmente neanche tra 100 anni, ma se le cose non cambiano radicalmente, la razza umana avrà una vita molto molto più breve di quella che potrebbe avere. Già, se le cose non cambiano. Ma come? Prima di vederlo, ascoltiamo la già citata canzone di Daniele Silvestri, Il mio nemico. Qui è il testo, quello che conta di più.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli per, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli per, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa,
nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non lo logora. Il mio nemico mi somiglia, e come me lui ama la famiglia, e per questo piglia più di ciò che dà, e non sbaglierà, e se sbaglia un altro pagherà.
Il potere non lo logora, il potere non lo logora.
Daniele Silvestri, il mio nemico. Già, il mio nemico non ha divisa. Io credo che ci sarebbe da riflettere sul testo di questo brano, che rispecchia, secondo me, perfettamente la realtà in cui oggi noi viviamo. Noi viviamo la politica come se fossimo degli ultras delle squadre di calcio. Renzi sì, Renzi no, comunista, fascista, demone cristiano e così via. In realtà l'impressione che si ricava leggendo e scrutando l'orizzonte di quello che accade è ben diversa. È quella di una società dominata semplicemente dal mercato. È il mercato che fa fare soldi e quindi rende potenti. Denaro e potere, un binomio nel quale entra di tutto: le armi, il cibo, la droga, i medicinali e, in questo momento, soprattutto le fonti energetiche. Chi domina questi settori? Renzi, Mattarella, il sindaco di Roma, il Papa? Io voglio lasciare a voi questa risposta, che secondo me è terribilmente semplice. Ma quando io dico se le cose non cambiano drasticamente, bisogna pur dire cosa deve cambiare. Io credo che siano due gli aspetti su cui ragionare. Il primo è il modello di sviluppo, il secondo è la consapevolezza della popolazione. Ora farò una deviazione dal discorso, perché la domanda di partenza era quella di capire cosa possiamo fare noi come singoli individui in questa tempesta ambientale. Anche se il primo impulso è di rispondere con un niente, proverò invece a ragionare con più calma. Credo che i passi da fare siano quattro: informarsi, capire, comunicare, agire. La fase dell'informazione la considero esaurita con tutto quello che ho detto fino adesso. Ora si tratta di capire. Già, ma capire che cosa? Dal momento che tutti continuiamo a dire che dobbiamo difenderci, bisogna capire da chi, cioè chi sono i nostri nemici o, quantomeno, chi è la nostra controparte. Per fare questo basta capire chi combina tutti i guai che affliggono il pianeta. Anche di questo vi ho parlato un sacco di volte, ma qui ci sono due categorie di avversari, quelli che i guasti li hanno prodotti e quelli che, per un motivo o per l'altro, li difendono. Cominciamo ovviamente dai primi. Sono nemici quelli che mettono il profitto davanti a qualsiasi cosa, quelli che spingono per politiche di neocolonialismo, quelli che insistono a costruire strade inutili, ponti inutili, case inutili, ipermercati inutili e così via. Insomma, quelli che hanno un profitto non grazie agli effetti dell'opera compiuta, ma solo al fatto di costruirla, consumando suolo e risorse. In molti casi ci sarà anche la beffa, perché una larga parte della popolazione sarà contentissima di avere più automobili sotto casa, più inquinamento, più cibo buttato via. Poi si lamenteranno dei parcheggi che non ci sono, degli odori cattivi che respirano quando portano i bimbi in passeggiata, della puzza che esce dal canale dietro casa, di non poter attraversare la città in bicicletta, che sarebbe così comodo ed economico. Sono nostri avversari quelli che firmano trattati capestro come il TTIP, che rappresenta l'apoteosi del libero mercato e quindi del consumismo, quelli che senza un briciolo di sale in zucca pensano di risollevare la bilancia energetica italiana facendo buchi nell'Adriatico e contribuendo così all'ulteriore devastazione delle coste. A me questo fatto fa venire in mente le parate militari del fascismo, quando gli stessi battaglioni venivano fatti passare più volte davanti al palco per sembrare che fossero di più. Voglio anche sottolineare che non c'è nessuna associazione segreta che manovra dietro le quinte. Mi sembra tutto chiarissimo e non occorre che nessuno mi sussurri i nomi di Monsanto, Coca-Cola, Exxon o Halliburton come se fossero delle sette nascoste. So perfettamente quali sono i loro piani e quali conseguenze essi avranno per tutti noi. Voi no? Conoscere dunque i nostri nemici è davvero importante, cercare di capire quali sono i loro piani e poi agire di conseguenza. Ci sono decine di siti e di articoli in rete che elencano le 10 oppure le 30 azioni che vanno fatte per tutelare l'ambiente. Sono certamente importanti e riguardano principalmente lo stile di vita, ma si tratta alla fine di azioni che perdono il loro significato. Se assieme alla soddisfazione di essere stati dei bravi cittadini del mondo non emerge anche un indebolimento di chi vuole invece mantenere lo status quo, di chi vuole continuare a fare soldi a spese dell'ambiente, di chi si ostina a finanziare le fonti fossili, di chi continua a costruire decine di centrali nucleari, di chi continua con la politica dell'usa e getta, dell'innovazione così rapida che uno strumento da centinaia di euro diventa obsoleto dopo 6 mesi o poco più. Se non accade anche questo, sarà tutto perfettamente inutile. Sono questi che comandano e finché saranno i padroni del mercato, le cose non cambieranno di una virgola. Proviamo a guardare i fatti che succedono ogni giorno. Oggi la ricerca di nuove fonti di petrolio e gas segue 2 strade, entrambe molto pericolose. La prima è quella di trivellare l'Artico e l'altra è quella di estrarre gas dalle rocce scistiche. Entrambe sono pratiche molto invasive e dalle conseguenze pericolose non solo per l'ambiente ma anche per la salute dell'uomo. In questi mesi il presidente Barack Obama si è esposto con discorsi che non sfigurerebbero nemmeno in un convegno di Greenpeace. Ridurre le emissioni attraverso una crescita esponenziale dell'efficienza degli impianti ma anche di un risparmio che, conoscendo le abitudini degli americani, sembra davvero un'utopia. E attraverso un incremento delle energie rinnovabili. Obama aveva fatto discorsi ambientalisti già nel dicembre 2009, appena eletto, e poco prima di partire per la conferenza delle parti sul clima, quelle chiamate COP, che si teneva all'epoca a Copenaghen, probabilmente il più deludente ed inutile incontro delle nazioni su questo tema. Adesso però il partito di Obama chiede una svolta. È in corso la battaglia per la nomination di chi correrà nel 2017 per le elezioni, che si stanno preparando con anticipo. Così, poco prima della COP21 di Parigi, che ci dirà sostanzialmente se il mondo sarà ancora vivo o destinato a morire, Obama si dimentica di tutte le schifezze che la sua nazione ha compiuto in questi ultimi anni e alza la bandiera dell'ambientalismo. Era ancora estate quando lo faceva nei termini che vi ho raccontato più e più volte e diceva: niente minaccia di più il nostro futuro e quello delle generazioni future del cambiamento climatico. E così Obama presenta il Clean Power Plan, la prima serie di regole federali volte a ridurre le emissioni dagli impianti energetici. Lo ha fatto parlando dalla Casa Bianca e dicendo che entro il 2030 gli Stati Uniti elimineranno il 32% delle emissioni di anidride carbonica rispetto al 2005. Io ve ne ho parlato a lungo nelle ultime puntate di Non ci credo, quindi non vi annoierò con notizie che già conoscete, anche perché sappiamo bene cosa ci aspetta se non facciamo nulla. Presentando il piano sull'energia pulita, il presidente americano ha citato l'enciclica di Papa Francesco, un testo che sottolinea come combattere il cambiamento climatico sia un obbligo morale. L'enciclica è stata forse la migliore notizia di questo periodo per l'ambiente. Il Papa non è un tecnico e il testo è ricco di riferimenti religiosi che io personalmente posso non condividere. Ma l'importanza del documento è formidabile perché raccoglie le critiche e le proposte che da anni facciamo e lo fa in modo che miliardi di persone ne possano venire a conoscenza se i suoi dipendenti, i vescovi e i parroci faranno la loro parte. Ecco quindi il terzo passo portato all'estremo, la comunicazione a chi ci sta intorno.
E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria, per te canterò. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da
quando la pasta scotta non la mangio più. Ai Maria, chi mi manca sei tu. La mattina mi alzo tardi e dormo finché mi va, e il caffè me lo porta a letto due bionde in tutù. Ai Maria, chi mi manca sei tu. La notte vado a ballare per cancellare i sogni miei, da qualche tempo più donne del DJ. Ai Maria, ma tu non ci sei. E questo sapore strano che è fatto di libertà mi dice che oggi qualcosa è cambiato in me. Ai Maria, non sei più con me. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Maria Salvador, o Maria canterò. L'acqua mi fa un po' male, la birra mi gonfia un po', vado avanti tristemente a champagne e bonbon. Hey Maria, mi manca il tuo amore. Caimano nero, piangendo mi confidò che non approvava il progetto del metro. Ai Maria, da te tornerò. L'Himalaya era lontano, l'ascensore lì non c'è, ma il vecchio saggio indiano ha predetto che. Ai Maria, ritorni da me. Se vedo più soldi in tasca e donne ne ho troppe ormai, sebbene il tuo cane fuori non porto più. Ai Maria, chi mi manca sei tu. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, o Maria canterò.
Vai Maria,
sotto una vecchia sequoia, ballava il samba e cantava per me. Un presentatore alla radio, in un armadio provava il suo show, teneva quiz a puntate e chiuso tutta l'estate restò. Faceva papà perché studiava le lingue e voleva le cinque il sotto. Mi disse un vecchio facchino, tu non sei un emiro in gilet, mi consigliò senza imbroglio di non bere petrolio alle tre. Sotto una vecchia sequoia, ballava il samba e cantava per me. Presentatore alla radio, in un armadio provava il suo show, il caimano distratto, imitava il gatto e faceva paura.
Ai ai Maria, un caimano distratto, senza riferimenti al caimano. Questo era Rino Gaetano un omaggio ad un grande artista che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 65 anni e che oggi farebbe con la sua grande ironia gli stessi discorsi che stiamo facendo noi. I negoziati internazionali, tornando al nostro tema, sotto l'ombrello ONU, hanno prodotto finora pochi risultati concreti. Un fallimento totale a Copenaghen nel 2009, una intesa a Durban nel 2011, ma che di fatto rinviava tutto a Parigi 2015, che diventa quindi un appuntamento senza appello. I 195 paesi che partecipano alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici si sono impegnati a trovare una intesa a cui dovranno aderire anche i paesi in via di sviluppo esclusi dal protocollo di Kyoto, oltre agli Stati Uniti. La Cina produce oltre un quarto delle emissioni mondiali di CO2 contro il 16% degli Stati Uniti e l'11% dell'Unione Europea. A Parigi ogni paese presenterà il suo piano di riduzione delle emissioni e su quella base si cercherà un'intesa che entrerebbe in vigore nel 2020. So bene che quelli che faccio qui in radio sembrano a volte discorsi cinici e che molti di voi forse sarebbero più contenti di sentirmi parlare di come salvare gli orsi polari o i rospi delle oasi padane, ma io credo che non sia quello che oggi ci serve. Oggi ci serve un cambiamento dei paradigmi politici e sociali se si vuole davvero svoltare e cambiare strada. Nessuno deve avere dei dubbi che si tratterà di una battaglia con molto spargimento di sangue, chiaramente in senso figurato, perché molti privilegi dovranno scomparire, molte ingiustizie dovranno terminare, le divisioni estreme tra ricchi e poveri dovranno finire per sempre. È ingenuo, è molto ingenuo, ritenere che i problemi che la natura sta manifestando si possano risolvere con interventi, per così dire, ambientalisti. Purtroppo non è così. Le disgrazie alle quali ci stiamo pian piano abituando non sono capitate per caso o perché qualcuno ha fatto un maleficio o perché qualche dio permaloso si è arrabbiato. Tutto questo è la naturale conseguenza, l'ho detto anche oggi diverse volte, di un modello di sviluppo che ha portato a ridurre le risorse disponibili in maniera drammatica, rendendole sempre meno a portata di mano di quella enorme fascia di cittadini del mondo che ci hanno abituati a chiamare paesi meno fortunati. Questo sviluppo ha portato agiatezza, ha allungato la vita, ha prodotto molto benessere, anche inteso in senso buono. Ma lo ha fatto per tutti o solo per una piccola parte della popolazione mondiale? La domanda chiave da farsi però è questa: quanto ci è costato? Cosa abbiamo pagato per avere tutto questo? Ho affrontato mille volte la questione del futuro del pianeta in questa trasmissione, spesso dando risposte non proprio ottimistiche, ma anche sottolineando i grandi sforzi che una parte della popolazione mondiale sta facendo per invertire la rotta. Se a tutti questi si aggiungeranno i governi delle grandi potenze e tra queste anche quelle dei paesi emergenti che il loro dazio dovranno pure cominciare a pagarlo, se questo accadrà, forse le prospettive saranno migliori e il pianeta potrà tornare quello di un tempo tra qualche centinaio di anni. Come dite? Che non vi frega niente di come sarà la Terra tra 200 anni? Io credo che ognuno la possa pensare come vuole, ma se avete dei nipotini piccoli, pensate che la loro presenza su questo mondo potrebbe essere terribilmente complicata se oggi tutti noi non ci preoccupassimo di cercare di far andare le cose un pochino meglio, un poco alla volta. E allora guardiamo al futuro immediato. Come detto, la prossima conferenza delle parti di Parigi sarà decisiva. Tra un mese si riuniranno quasi 200 delegati di tutti gli stati per cercare una soluzione che porti, entro 5 anni, ad una inversione di rotta rispetto a quello che oggi avviene. Ci riusciranno? O sarà un fallimento come le ultime riunioni dello stesso tipo? Un simile summit non si prepara la mattina di apertura dei lavori. Ci sono gruppi di lavoro che preparano il terreno, che cercano di mettere in luce gli aspetti più importanti su cui discutere e soprattutto i punti sui quali non c'è ancora accordo e che andranno affrontati come nodi da sciogliere. La prima conferenza del genere ha prodotto un esito misero, un documento finale di 10 pagine, ne ho parlato l'ultima volta, con alcuni buchi davvero disastrosi. Mancano gli obiettivi nazionali vincolanti sulla riduzione delle emissioni, i limiti proposti dall'IPCC con scadenza quinquennale fino al 2030 sono semplicemente spariti, manca un accordo sul sistema di monitoraggio dei risultati raggiunti dai singoli paesi, non si parla di fonti fossili e così via. Il 25 ottobre, l'altro ieri, una seconda importante riunione si è tenuta nell'ex capitale tedesca Bonn e ha fatto ancora di peggio. Quel documento di 10 pagine è diventato di 51 pagine e l'unica certezza che vi compare è la mancanza di qualsiasi certezza. Il nuovo documento contiene le richieste che i paesi in via di sviluppo hanno avanzato con molta forza, fino a minacciare di disertare il vertice di Parigi. In realtà però il documento rivela ancora enormi e profonde divisioni tra il nord e il sud del mondo, mantenendo così fede alle distinzioni economiche e tecnologiche di cui parlavo prima. Ci sono 1490 parentesi. Ognuna di esse rappresenta un nodo da sciogliere durante i 15 giorni della COP21. Insomma, secondo i commentatori presenti, praticamente non c'è stata trattativa. Ma qual è il punto di maggior contrasto? Si tratta sempre e ancora di soldi. I 134 paesi più poveri, che sono raggruppati in una unione che viene chiamata G77, non sono in grado di effettuare una transizione da un'economia fossile ad una pulita. Serve denaro e tecnologia per poterlo fare. Del resto, dicono, la quota di inquinamento imputabile ai paesi poveri è una quantità minima rispetto ai paesi sviluppati che distruggono e inquinano l'ambiente da 2 secoli e mezzo. Dunque, siccome voi siete i responsabili del disastro, dicono, dovete aiutarci a venirne fuori. Questo discorso è un discorso vecchio. Già nel 2009 era stato previsto un fondo di 100 miliardi di dollari da stanziare entro il 2020. Per il dopo però non c'è alcun accordo in vista. In effetti i paesi ricchi sostengono, come ha fatto il delegato olandese, che anche i più ricchi tra i paesi emergenti devono cominciare a fare la loro parte e che non può pesare tutto sui soliti occidentali e pochi altri. Il riferimento alla Cina è più che evidente. Tuttavia Pechino ha già fatto la sua parte, stanziando 3,1 miliardi di dollari per i paesi in maggiore difficoltà, solo che questo finanziamento non è entrato nel Green Climate Fund, quello ufficiale, diciamo, del 2009. Si capisce insomma che ancora una volta gli interessi nazionali stanno prevalendo su quelli dell'intera popolazione mondiale. Aspettiamo dunque questa conferenza, che come ho detto si terrà dal 30 novembre all'11 dicembre, e vediamo un po' cosa succede. Prima di concludere, un commento brevissimo. È vero che i paesi più poveri hanno dato un contributo minore all'inquinamento globale, ma le cose non sono così ben definite. Ci sono governi di quei paesi che si sono lasciati corrompere con un piatto di lenticchie, permettendo ad altri stati, la Cina, la Corea, paesi arabi e così via, o a grandi multinazionali, serve che citi Monsanto, di fare delle proprie terre quello che volevano, di costruirci dighe per la produzione di energia elettrica, di trasformare pascoli in coltivazione di cereali per produrre mangimi o biocombustibili, di trasformare enormi foreste pluviali in rachitiche coltivazioni di palma da olio, e così via. Non solo, ma spesso queste operazioni commerciali vengono spacciate per un passo avanti nella sostenibilità, una enorme e truffaldina manovra di greenwashing che tanto la gente non capisce niente e possiamo raccontare loro tutte le balle che noi vogliamo.
I've been loving you too long to stop now. And you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. You, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired, and your love is growing. Longer.
our affair grows. I've been loving you, oh, too long. To stop now. Oh, oh, oh. I've been loving you. I don't want to stop now. Oh, oh, don't make me stop now. Oh, hey, I don't believe it. Please don't make me stop now.
Eh beh, qui non c'è proprio niente da dire. Otis Redding in questa canzone dà il titolo che tradotto significa ti amo da troppo tempo per smettere adesso. Ora ci sarebbe, per concludere la puntata di Non ci credo, da completare il discorso chiedendoci cosa possiamo fare noi personalmente per ovviare a questa disastrosa situazione. Le barricate lungo le strade, dei sit-in. Dobbiamo firmare gli appelli che ogni giorno vi arrivano nella casella di posta? Sono davvero utili? Dobbiamo aderire ad un partito ambientalista, ammesso che ne esista ancora uno? Dobbiamo iscriverci ad un'associazione ecologista? Oppure ignorare il problema e preoccuparci semplicemente della nostra casa e della nostra famiglia? Le scelte, come sappiamo, sono sempre individuali. Questo è il senso della libertà. Ma le conseguenze dei comportamenti sono condivise e non è affatto detto che perché la maggioranza decide una qualunque cosa questa sia la migliore per tutti. Anzi, spesso è il contrario per via del bombardamento mediatico al quale siamo sottoposti da decenni e della scarsa istruzione, non uso questo termine a caso, lo faccio da ex insegnante, e della scarsa capacità critica di gran parte della popolazione mondiale. Questi discorsi tuttavia devono essere rimandati perché il tempo a disposizione è terminato. Vedremo magari di approfondirli un'altra volta in una delle prossime puntate di Non ci credo. Infatti siamo proprio alla fine. Non mi resta dunque che salutarvi e invitarvi a rimanere sintonizzati su questa emittente. Tra poco Paola e Lorenzo proporranno la loro trasmissione Sabato Ospitale. Alle 18:10 andrà in onda la replica di Livingstone con Michele e la presenza in studio di Tom Bosco della rivista Nexus Italia, un appuntamento che vi consiglio di seguire e che comunque è presente nel nostro podcast. Questa sera io ci sono e tu con Maria Pistorello, che so benissimo tutti voi aspettate con ansia. Questa puntata di Non ci credo andrà in replica domenica della prossima settimana, l'8 di novembre, alle 16:50, mentre noi ci risentiremo in diretta tra 15 giorni, il 14 di novembre. Io vi lascio in compagnia di un quartetto britannico che si è formato attorno all'emondista James Taylor, che percorre le vie dell'acid jazz e del funk, e li propongo in questa loro The Template. Da Mario, il solito affettuoso saluto.